Un ringraziamento, un benvenuto alla professoressa Pulcini per aver accettato il nostro invito e per essere venuta anche quest'anno al Festival Filosofia. Un ringraziamento a tutti voi, vedo che siete riusciti ad alzarvi presto anche la domenica mattina, impresa non da poco. La professoressa Pulcini è docente di filosofia sociale presso l'Università di Firenze. Da diversi anni si occupa di teoria delle emozioni e delle passioni, della costituzione dell'individualismo moderno e negli ultimi anni ha virato i suoi interessi verso i problemi e i temi della globalizzazione. Quindi, quale migliore ospite per parlare dell'individuo che noi siamo in questo mondo e in quello che sarà. Quindi lascio la parola alla professoressa.
Grazie, buongiorno a tutti. Anch'io sono arrivata ieri mattina, continuo a vedere folle dovunque e sono veramente colpita da questo. Cioè, pensavo di trovare un vuoto stamattina, tutti a letto e dormire di domenica. Invece, evidentemente, appunto, come si diceva, la magia di questo festival consiste anche nel fatto che ci sia un interesse reale. Questo è molto bello, insomma. L'altra cosa che volevo dire, che sto dicendo più volte in questi giorni, è che ci sono pochissime donne nella edizione di questo festival e quindi noi tre, perché siamo tre in tutto, ci sentiamo forse particolarmente investite di rappresentare bene la categoria. Io non credo che lo farò molto bene perché il mio approccio è almeno di partenza molto pessimista e quindi non rallegrerò i vostri animi. In chiusura però poi forse vediamo se riusciamo ad aprire qualche filo di speranza su questo mondo che stiamo perdendo, per l'appunto. Il presupposto da cui parte un po' questa mia riflessione è esattamente questo: stiamo perdendo il mondo. E allora vorrei cercare di spiegare un attimo in quello che dirò esattamente questo, partendo da proprio una pagina di un filosofo tedesco del Novecento, Günther Anders, che io amo molto, che ha scritto tra le altre cose, diciamo la sua opera maggiore è questo libro che si chiama L'uomo è antiquato, scritto in due fasi, uno negli anni 60, uno negli anni 80, io mi riferisco al secondo volume degli anni 80, in cui appunto Anders si esprime attraverso il concetto di homo creator, tira fuori diciamo questo concetto, alludendo ad una appunto trasformazione radicale della nostra epoca, che lui appunto sintetizza nel passaggio dall'homo faber, quale simbolo diciamo dello sviluppo fin qui conosciuto della modernità, alla inedita figura dell'homo creator. Vi leggo le tre righe andersiane. Con la denominazione homo creator, dice Anders, intendo il fatto che noi siamo capaci, o meglio, che ci siamo resi capaci, di generare prodotti dalla natura, che non fanno parte della categoria dei prodotti culturali, ma della natura stessa. Insomma, oggi, a distanza di 25 anni, questa trasformazione di cui Anders parla e che è indotta essenzialmente dallo sviluppo della tecnica ha assunto proporzioni vertiginose e quindi il concetto di homo creator mi sembra fortemente rappresentativo di un'epoca, la nostra, nella quale si delineano, come poi vedremo, scenari post-umani. Quindi la mia idea è di dilatare questo concetto di homo creator riferendolo essenzialmente alla contemporaneità. Quindi cerchiamo di vederne meglio le caratteristiche. L'uomo oggi, potenziato appunto dallo sviluppo illimitato della tecnica, non si limita più a trasformare la natura, ad introdurre variazioni su temi e codici già dati, ma ha acquisito la capacità appunto di creare la natura, di introdurre sulla scena prodotti e processi del tutto nuovi. Ne dico soltanto due, li butto lì così, dalla bomba nucleare alle manipolazioni genetiche. alterando profondamente le leggi stesse dell'evoluzione e aprendo orizzonti del tutto imprevedibili. La novità, dunque, non consiste tanto nel fatto che l'uomo modifichi la natura attraverso l'agire tecnico. Questo accade da sempre. L'uomo è l'animale tecnico per eccellenza, destinato, se pensiamo per esempio alle diagnosi della grande antropologia filosofica tedesca del Novecento, a cui lo stesso Anders appartiene, ma penso a nomi come Arnold Gehlen, Plessner, eccetera. L'uomo, questi autori dicono, l'uomo in sostanza è l'animale tecnico per eccellenza, destinato a costruire artificialmente il proprio mondo a causa della indeterminatezza della sua natura, a causa della sua, dice Gehlen, carenza istintuale biologica, della sua insufficiente dotazione biologica che lo rende inadatto a vivere diversamente dagli animali in un determinato ambiente naturale e che lo rende allo stesso tempo illimitatamente capace di edificare culturalmente e simbolicamente le condizioni per riprodurre la propria vita. In altri termini, mentre gli animali hanno soltanto un ambiente, in tedesco è Umwelt, circoscritto ai loro bisogni istintuali e limitato alle necessità della riproduzione, gli uomini hanno un mondo, in tedesco è Welt, aperto, mutevole, che scaturisce dalla necessità di modificare incessantemente la natura a causa di una carente dotazione biologica. Cioè gli uomini sono insufficienti, sono carenti, devono costruire un mondo, altrimenti non sopravvivono. In quanto strumento essenziale di questa modificazione, la tecnica nasce dunque con l'uomo, garantendogli la possibilità stessa della sopravvivenza. L'uomo dunque, fin dalle origini, un homo faber, un uomo produttore, un uomo che fa, che crea una seconda natura e costruisce un mondo artificiale. Simbolo di questa condizione umana è una figura mitica che è fortemente rappresentativa, in particolare dello sviluppo occidentale e moderno, la figura di Prometeo. Penso al bellissimo testo di Hans Blumenberg su questo tema, ma anche a molti altri contributi. Insomma, Prometeo come figura esemplare dello sviluppo occidentale e moderno, dicevo. Il furto del fuoco, vi ricordate? Prometeo è nel mito colui che ruba il fuoco agli dèi. Il furto del fuoco rappresenta l'immagine simbolica della ibris prometeica che sfida il divino appropriandosi della tecnica e aprendo così orizzonti illimitati. Noi traiamo da tutto questo, cosa traiamo da tutto questo? Che l'idea che l'uomo è dunque costretto dalla sua stessa struttura antropologica, dalla sua stessa struttura biologica, alla continua infrazione del limite, all'apertura di sempre nuovi confini, all'incessante sperimentazione di sempre nuove forme del fare. In una parola potremmo dire, l'uomo è costretto alla libertà. Questa condizione di libertà potenzialmente illimitata raggiunge il suo apice nella modernità, diciamo dal 600 in poi per intendersi, quando appunto con la perdita dell'ordine cosmico, di ogni vincolo presupposto etico, sociale, religioso, il Prometeo diventa libero, direbbe Hans Blumenberg ancora, di spingersi al di là delle colonne d'Ercole e di perseguire appunto illimitatamente il proprio progetto di autoaffermazione. La modernità coincide con la massima estrinsecazione della soggettività prometeica, la sua ibris, la sua arroganza, la sua potenza, è libera di esprimersi, sorretta appunto dalla logica di un fare insofferente di ogni limite, e il suo orgoglio autoaffermativo assume le proporzioni titaniche dell'anelito faustiano all'onnipotenza. Sapete bene che il Faust, insieme a Prometeo, è l'altra figura fortemente simbolica dello sviluppo occidentale moderno. Lascerò da parte altri riferimenti, mettendo l'accento sul fatto che appunto nella modernità emerge pienamente la dimensione ambivalente della condizione umana, nella quale la libertà si coniuga con il dominio e l'agire alimentato dalla tecnica coincide sempre di più con la tendenza a ridurre il mondo a puro laboratorio, a materia prima da utilizzare, sfruttare, trasformare per il progetto umano di autoaffermazione. Eppure, l'Homo Faber moderno, il Prometeo, diciamo, nella sua prima versione, quello che ritroviamo, diciamo, nelle pagine di Thomas Hobbes, il quale nel Leviatano ci parla di Prometeo come un uomo previdente, dotato di uno sguardo di lungimirante lo fa guardare al futuro. In tutta questa fase, in questa configurazione prometeica, l'Homo Faber è appunto ancora dotato di progettualità, ancora dotato di uno scopo, sebbene ridotto a dimensioni utilitaristiche, dunque capace di esercitare sul proprio agire un controllo razionale, sia pure essenzialmente strumentale. Basti appunto pensare alla foresight del Prometeo di Hobbes, alla previsione, alla previdenza. Non a caso con Hobbes nasce il concetto di futuro e di una soggettività capace di proiettarsi nel futuro. Il nostro problema oggi invece qual è? Il nostro problema è che oggi dobbiamo affrontare quella che, tornando ad Anders, possiamo chiamare la perversione di Prometeo, la sua appunto trasformazione da Homo Faber in Homo creato, non più soltanto dominatore della natura, ma creatore appunto della natura stessa, della natura e della stessa vita. Molti di voi avranno partecipato al festival dell'anno scorso sul concetto di vita, per fare anche qui degli esempi assolutamente eclatanti, di nuovo dalla scomposizione dell'atomo alle biotecnologie, dall'intelligenza artificiale alla realtà virtuale, diciamo i campi di intervento del fare dell'Homo Creator sono, come tutti sappiamo, infiniti. Ma la perversione consiste nel fatto che Prometeo, appunto dotato oggi di un potere senza precedenti, tende a perdere di vista i propri limiti umani e soprattutto i propri scopi, il telos, il senso, il telos stesso dell'agire, e diventa così paradossalmente, forse inconsapevolmente, oggetto di una tecnica che assume la potenza attiva di un mondo sempre più autonomo dal fare e dal volere dei soggetti. Oggi pomeriggio credo c'è l'intervento di Galimberti sul mondo della tecnica, in cui probabilmente le cose che dirà andranno in una direzione non del tutto lontana da questa. Insomma, l'uomo creatore aderisce passivamente all'imperativo della tecnica, in virtù del quale ciò che si può fare si deve fare, provocando di fatto una trasformazione della tecnica da mezzo per l'emancipazione della libertà umana, infine autonomo e indipendente. Quando Hans Jonas, nel suo Il principio responsabilità, parla del Prometeo irresistibilmente scatenato, allude esattamente alla stessa cosa. È in ballo appunto la perversione prometeica di cui parla Anders. Il Prometeo irresistibilmente scatenato, con cui Jonas chiama la tecnica, allude all'infrazione di ogni, sia all'infrazione di ogni limite, sia e alla rottura quindi di ogni catena, sia alla autonomizzazione della tecnica dall'agire umano. Da soggetto della tecnica l'uomo ne diventa egli stesso oggetto. Basti pensare alla trasformazione dell'uomo stesso in homo materia, che riduce il corpo a pura materia prima su cui condurre sperimentazioni ad infinitum, oppure al suo essere puro consumatore di prodotti, assoggettato alla tirannia di un consumo pervasivo e non più, come tutti sappiamo oggi, confinato solo al mondo dei prodotti e delle merci, o al senso di impotenza che deriva dal sentirsi passivo spettatore degli eventi e dei rischi inediti generati dal suo stesso agire. Ma su questo, dunque sulla conversione e trasformazione dell'uomo in materia prima, consumatore, spettatore, tornerò fra breve un momento di più. Quello che voglio subito sottolineare per sgombrare il campo da ogni equivoco è che il problema di tutto questo non sta nella tecnica in quanto tale. Oggi si parla molto di questo, ci sono moltissimi dibattiti su questo. Non serve, a mio avviso, e badate bene, lo dice una che con la tecnica ha pochissima familiarità, sono molto poco tecnologica e spesso mi trovo a mal partito con la tecnologia. E tuttavia sono convinta che non serve demonizzare la tecnica attribuendole la responsabilità di questa trasformazione problematica e inquietante del mondo. La tecnica infatti è di per sé essenzialmente asimbolica, o per dirla con Max Weber, non è in grado di produrre senso. Non possiamo chiedere alla tecnica di produrre senso, non possiamo chiedere alla tecnica di indicarci i nostri scopi, il nostro telos. La tecnica ci insegna come fare un'infinità di cose, ma non ci dice quali fare e perché farle, rimandando dunque al soggetto l'onere di ridisegnare di volta in volta ragioni e scopi del suo funzionamento, di selezionare le opzioni che rispondano ad una preventiva scelta di valori, di riconfigurare se stesso in modo da essere all'altezza di tutto questo. Il problema non è la tecnica, il problema è il soggetto e il rapporto che il soggetto instaura con la tecnica. Il problema di conseguenza non è quello di pensare nostalgicamente, come molti fanno, un mondo libero dalla tecnica. Certe derive ecologiste, per esempio, vanno in questo senso, e di auspicare una preservazione dell'umano dalle trasformazioni tecnologiche in virtù di una presunta purezza della natura umana. La natura umana non esiste nella sua purezza. Dunque io non condivido né gli appelli fondamentalisti alla natura umana, per l'appunto, né al contrario le esaltazioni ottimistiche, diciamo, della tecnica investita del potere di migliorare il mondo. Mi sembrano due tendenze opposte e complementari del dibattito contemporaneo, preso nella forbice tra un umanesimo nostalgico e un post-umanesimo euforico. Malgrado le palesi inquietudini e gli espliciti timori che noi proviamo di fronte appunto alla trasformazione tecnologica del mondo, alle manipolazioni del nostro mondo, del nostro corpo, della nostra stessa vita, della natura, il problema non è la salvaguardia dell'umano tout court e la conservazione della sua forma fin qui conosciuta, in nome di presunti limiti etici, per esempio, che non possiamo varcare, o di vincoli destinali che non possiamo infrangere. La patologia dell'homo creator non sta nell'alterazione delle leggi dell'umano e nella rottura di una presunta integrità della natura, se non altro perché, come già accennavo prima, l'unica diagnosi antropologica che noi oggi possiamo condividere, noi postmoderni, noi disincantati eredi del pluralismo, del relativismo, è quella che appunto approda al rifiuto di ogni essenzialismo. Non esiste un'essenza umana. E alla visione di una indefinitezza appunto dell'umano che lo rende permeabile ad infinite metamorfosi. L'umano è ciò che ogni volta si riconfigura in una sintesi complessa tra natura e tecnica, tra natura e artificio. Semmai, se c'è qualcosa da proteggere e da salvare, non è l'umano, ma, come dirò fra breve, l'umanità e il mondo vivente nel suo complesso, la sopravvivenza del pianeta, ma appunto su questo tornerò un po' più avanti. Il problema, restando appunto a queste invece prime considerazioni, sta proprio nel fatto che l'homo creator, come ci dice Günther Anders, non sembra essere all'altezza delle sfide a cui lo sviluppo mirabolante della tecnica da lui stesso prodotto ci pone oggi di fronte. Pur essendo, diciamo, una filiazione dell'homo faber e quindi della sua logica utilitaristica e strumentale, l'homo creator sembra averne perso la caratteristica peculiare, la perversione di cui parlavamo prima, sta nel fatto che l'uomo creato ha perso la capacità prometeica di progettare il proprio agire e di prevederne gli effetti, quella capacità che lo rendeva ancora soggetto dei processi da lui stesso innescati. Il problema allora non riguarda una perdita di integrità, non riguarda una perdita di purezza, non riguarda la perdita dell'umano, ma riguarda ciò che l'uomo perde in termini di risorse simboliche, psichiche, se aderisce passivamente alla sua ibris creatrice. Se spinto dalla sua illimitata ricerca di una malintesa libertà, finisce per accettare acriticamente l'imperativo della tecnica di cui parlavo prima, in virtù del quale ciò che si può fare si deve fare, nel totale appunto smarrimento di un telos dell'agire e del produrre. E questo vuol dire che l'uomo perde la sua capacità di orientarsi nel mondo da lui stesso costruito e di interagire responsabilmente con il mondo e con il vivente. Egli si espone appunto inesorabilmente, inevitabilmente, al rischio di una perdita di mondo, alla perdura di una voragine tra il mondo da lui stesso fabbricato e la sua capacità di essere all'altezza di questo mondo, di gestirne attivamente e consapevolmente le trasformazioni e i futuri equilibri. Hans Blumenberg, che ho già citato nel suo testo La legittimità dell'età moderna, parla della perdita di mondo in senso positivo. Si riferisce appunto agli albori della modernità, quando la perdita di mondo significa, è il presupposto stesso della conquista della libertà. Affrancato appunto da vincoli cosmici e divini, l'uomo si libera da tutto ciò che lo incatenava ad immagini precostituite e si sente autorizzato a fare dell'autoaffermazione il proprio programma di vita. Oggi la perdita di mondo sta diventando l'esito patologico di quella stessa libertà, destinata ad una deriva che non riusciamo più a contenere. Ciò che sta accadendo è che dall'alleanza tra l'imperativo della tecnica, ciò che si può fare, si deve fare, che rende dunque obbligatorio ciò che è divenuto semplicemente possibile, perché non riusciamo a sottrarci a questo imperativo, e la ibris senza limiti del soggetto prometeico, ha infatti origine una sproporzione, ed è qui il punto a cui volevo proprio più specificamente arrivare, una sproporzione, uno scarto tra il potere umano di creare e la capacità del soggetto di essere all'altezza del proprio potere e delle proprie capacità. Noi facciamo, ma non siamo all'altezza di quello che facciamo. Noi produciamo, progettiamo, possiamo ancora usare questa parola, ma non ci facciamo carico delle conseguenze del nostro progettare, del nostro fare. Tutto questo, e io la ritengo davvero un concetto assolutamente straordinariamente efficace per la nostra epoca, Anders lo chiama dislivello prometeico. In tutto questo Anders individua il nucleo originario delle patologie del soggetto nell'età della tecnica. E con un linguaggio forse più accessibile, più comprensibile, è quello che noi possiamo definire con Freud, attingendo quindi al linguaggio psicoanalitico, una scissione della coscienza. Il dislivello prometeico è una scissione della coscienza prodotta dalla divaricazione sempre più ampia tra le facoltà del fare, del produrre da un lato, e le facoltà dell'immaginare, del sentire, del prevedere dall'altro. Le nostre facoltà non sono più in contatto, si sta creando una voragine all'interno della nostra coscienza. Sottoposto alla pressione coattiva di una produzione senza telos, l'agire dell'uomo faber ha subito uno scollamento dalla sua immaginazione, dalle sue emozioni, dalla sua capacità di previsione, riducendo dunque l'uomo ad un essere dimidiato e scisso, il quale arranca malamente, nonostante la sua arroganza, nonostante la sua ibris, dietro ad un mondo che procede ormai quasi autonomamente, quasi automaticamente, con la forza inerziale appunto dell'automatismo della tecnica. Dunque è questo l'aspetto del superamento dell'umano, o per usare un concetto che sta entrando molto nel lessico contemporaneo, è questo l'aspetto del post-umano che soprattutto deve preoccuparci. Non tanto le modificazioni prodotte dallo sviluppo pur vertiginoso delle tecnologie, quanto piuttosto la perdita di contatto dell'uomo con se stesso, che lo rende incapace o comunque fortemente a disagio nel gestire queste stesse modificazioni. La discrasia tra quello che si fa e l'incapacità della psiche di essere up to date rispetto a quello che si fa, poiché appunto in questa discrasia risiede l'origine della perdita di contatto con se stessi e con il mondo, e di conseguenza la progressiva trasformazione del mondo in una sorta di apparato che tutto ingloba, uomini, cose, energie, rovesciando i mezzi infini, il vivente in cosa e le cose in soggetti che esercitano la loro tirannia sul vivente. In questa scissione, insomma, si annida il rischio paradossale che il mondo che noi abbiamo prodotto ci sfugga di mano, autonomizzandosi da ogni senso e scopo. Questo vuol dire allora l'uomo appunto appare, qui il senso anche ritornando al titolo iniziale del libro di Anders, l'uomo è antiquato, l'uomo è antiquato, l'uomo è inadeguato, l'uomo è arretrato rispetto al mondo da lui stesso costruito. E dunque l'uomo contemporaneo sembra presentarsi configurato da una evidente ambivalenza tra potere o quasi onnipotenza e impotenza, tra ibris e insicurezza, tra libertà e assoggettamento, tra volontà e passività, che appunto trova origine nella perdita di contatto tra le sue facoltà. E questa perdita, questa è l'ulteriore conseguenza, fa sì che gli uomini non siano emotivamente, cognitivamente attrezzati a far fronte alle sfide inedite prodotte dal loro stesso agire, e dunque fa sì che siano esposti ad esiti, a conseguenze che ne stravolgono o addirittura ne rovesciano le stesse aspettative e gli scopi iniziali. Cioè l'uomo si trova di fronte ad effetti, come vedremo, non voluti e non desiderati. Facciamo qualche esempio, tornando anche appunto a quelle tre figure dell'uomo materia, del consumatore e dello spettatore, le tre, diciamo, forme patologiche della soggettività contemporanea. In primo luogo, tornando appunto al problema delle manipolazioni del corpo, qui il pericolo in cui si incorre è di perdere quella stessa libertà in nome della quale l'uomo si rende ad esse, cioè a queste manipolazioni, disponibile, in quanto finisce per inglobare anche se stesso in quel processo di strumentalizzazione e colonizzazione che fino ad un certo punto era stato limitato alla natura e al mondo esterno, si fa per dire. Il pericolo, in altri termini, sta nel fatto che egli tratti non solo il mondo come territorio di occupazione, ma come materia, ma anche se stesso, e si riduca appunto da homo creator ad homo materia, cioè suo opposto speculare e complementare, passivo e inerte laboratorio di esperimenti manipolatori che vengono legittimati e praticati solo in virtù della loro possibile realizzabilità. Questo è un punto su cui davvero mi piace insistere. Noi siamo costantemente e inconsapevolmente vittime della tirannia dell'ovvio. Non possiamo e non sappiamo sottrarci a ciò che accade semplicemente per il fatto che non ci sono e non ci si presentano, almeno apparentemente, alternative. Basti fare un riferimento, ieri ne parlava anche Natoli, ai processi di clonazione, per esempio. nei quali si mette addirittura a repentaglio non solo la libertà del soggetto, ma quel valore prezioso e inestimabile che riguarda non solo l'individuo ma l'intera specie umana, che è l'unicità e la differenza tra i soggetti. In secondo luogo, per fare un altro esempio, il mondo dei prodotti e delle merci, nato dall'opera dell'Homo Faber, per soddisfare i suoi bisogni e i suoi desideri, assume il potere di un mondo, mondo incantato e lo attrae con la forza persuasiva e segreta della seduzione. Un mondo che ci viene offerto e comandato allo stesso tempo con di nuovo la forza totalitaria di ciò che si impone attraverso la semplice mancanza di ogni possibile alternativa. In questo sappiamo bene, eventi come la pubblicità hanno un ruolo assolutamente centrale. Insomma, il soggetto viene inghiottito dal mondo delle cose che lo espropria della sua autonomia, riducendolo a puro consumatore coatto, conformisticamente adattato e passivamente obbediente a norme e divieti invisibili che vengono imposti in assenza di ogni consapevolezza da parte di chi li subisce. In terzo luogo, e veniamo ad un'accezione più radicale, e qui faccio un passaggio piuttosto consistente, diciamo, della perdita di mondo. Il potere prometeico dell'Homo Faber si ribalta non solo nel potenziale smarrimento della libertà e della unicità, ma nello spettro dell'autodistruzione della specie. Uno spettro minacciosamente evocato, per rimanere ad Andersen, ma poi possiamo fare molte altre considerazioni, da quell'atto nichilistico estremo e altamente simbolico di una crisi del progetto stesso della modernità, che è la creazione della bomba nucleare. Riflettendo sulle sorti dell'umanità e del mondo dopo l'evento di Hiroshima, negli anni 40 ovviamente, Anders ci introduce di fatto, e quindi poi ci permette di fare ulteriori considerazioni, ad una diversa accezione di mondo, inteso appunto più propriamente come pianeta, terra, biosfera. Lo scenario post-umano che si delinea a partire dalla minaccia nucleare non è più solo quello di una vita manipolata, di corpi alterati, frammentati e clonati, e neppure quello di un assoggettamento omologante al mondo seduttivo delle merci. Non è più solo questo, ma è anche quello della perdita stessa della vita e della scomparsa dell'umanità e del vivente, che scandisce il passaggio da un uomo senza mondo ad un possibile mondo senza uomini. Ciò che Anders ci dice del rischio nucleare è evidentemente quanto mai attuale e soprattutto può essere esteso oggi a rischi meno eclatanti, ma ancora più insidiosi, come i rischi ambientali, i mutamenti climatici, pensiamo al riscaldamento globale, i rischi virali, le epidemie, le manipolazioni genetiche della natura, gli OGM e chi più ne ha, più ne metta, che mettono in pericolo non soltanto la sopravvivenza dell'umanità, questo sarebbe, diciamo, un'ottica troppo restrittivamente umanistica, ma la conservazione del vivente in quanto tale. Si tratta di rischi inediti che ci fanno toccare con mano a livello planetario le conseguenze imprevedibili e distruttive dell'agire dell'uomo creato. Un agire appunto che produce effetti patologici, cioè non previsti e non desiderati. Non è un caso che questo carattere del tutto inedito del rischio sia oggi al centro di alcune delle più autorevoli riflessioni sulla età globale, sulla globalizzazione, sulle trasformazioni che essa porta con sé. Penso ad autori come Ulrich Beck o Anthony Giddens, e all'idea appunto dei rischi globali. Lo ripeto, dalla minaccia nucleare al riscaldamento globale, al degrado ambientale, alle epidemie virali, quali effetti appunto non previsti e non voluti di un agire tecnologico che si è emancipato, staccato da ogni senso e da ogni scopo e di conseguenza svincolato da ogni possibilità di controllo e di previsione. I rischi globali sono il simbolo inquietante e il sintomo purtroppo molto concreto di quella paradossale coesistenza tra onnipotenza e impotenza di cui parlavo prima, che caratterizza la condizione umana nell'età della tecnica e che apre appunto il futuro del mondo a destini sempre più impensabili e inimmaginabili. Ora, ciò di cui è necessario prendere atto di fronte a tutto questo è l'assunto che il mondo, inteso come ciò che ospita la vita e come l'unico di cui disponiamo, non è più dato. Non è più un dato, non è più dato in quanto è diventato oggetto di alterazioni fin qui sconosciute e impensabili, che ne modificano profondamente la configurazione che ci è stata fin qui familiare. Non è più un dato perché non possiamo più presupporre appunto come una certezza acquisita che esso continui a sopravvivere illeso alle nostre manipolazioni. Allora, e mi avvio alla conclusione, dopo questo quadro sicuramente appunto piuttosto pessimistico, dobbiamo trovare nuove risposte. L'età globale ci pone sfide inedite, nuove risposte alle nuove sfide che noi stessi, non più la natura, non più l'altro, ma noi stessi abbiamo prodotto, e che l'onere della scelta nel pluralismo delle opzioni possibili, un pluralismo a cui non possiamo rinunciare, è tanto più gravoso quanto meno disponiamo di immagini o rappresentazioni del mondo, della natura, dell'uomo, alle quali ci sentiamo in qualche modo vincolati. Quali sono i nostri parametri? A quali parametri noi ci riferiamo per affrontare tutto questo? Dice anzi Jonas che ci aggiriamo spaesati in una terra di nessuno, in cui nessun criterio fin qui adottato e conosciuto ci viene efficacemente in soccorso per orientarci verso ciò che è bene e giusto scegliere. Dobbiamo prendere atto del nuovo che si impone con la cogenza del fattuale, senza tuttavia sottrarci ad una disincantata e urgente diagnosi delle sue inquietanti potenzialità. L'unico criterio disponibile allora, e qui naturalmente ve la butto lì così, almeno in prima istanza, non può darsi per così dire che in negativo, in quanto è qualcosa che scaturisce dalla percezione stessa della perdita. Richiamo questa frase di Jonas che mi sembra straordinariamente efficace. Dice Jonas: soltanto il previsto stravolgimento dell'uomo ci aiuta a cogliere il concetto di umanità che va preservato da quel pericolo. E questo equivale a dire, secondo un fondamentale, direi elementare meccanismo psicologico che tutti noi conosciamo, che solo la paura di perdere qualcosa ci rende consapevoli del suo valore e del nostro desiderio di proteggerlo. Insomma, lo spettro della perdita del mondo dovrebbe indurre gli uomini a riattivare la paura di perderlo, a porre in atto quella euristica della paura, di nuovo un'espressione di Jonas, che prelude all'assunzione di consapevolezza dei rischi da essi stessi prodotti e li induce a orientarsi verso un agire eticamente responsabile. Le cose però, ahimè, non sono così semplici, perché anche questa soluzione è densa di ostacoli, è densa di difficoltà. Perché? Il problema che Jonas sottovaluta e che invece, diciamo, su cui Anders ci dà qualche indicazione, sta nel fatto che la paura oggi è una passione indisponibile. Noi non proviamo paura, noi proviamo semmai tutta più angoscia. Dunque proviamo una paura che non è produttiva. Proviamo panico, proviamo angoscia, proviamo ansia. Proviamo cioè emozioni da questo punto di vista assolutamente improduttive, non mobilitanti, ma non proviamo realmente paura. Questa è una delle cose, diciamo, a cui sto lavorando, a cui tengo di più. In altre parole, siamo di fronte alla indisponibilità, all'assenza di una soggettività capace di rispondere emotivamente in primo luogo alle minacce della tecnica e ai rischi globali. Il dislivello prometeico, tornando ad Anders, non è infatti solo una discrasia tra fare e immaginare, tra produrre e prevederne gli effetti. È anche una sproporzione tra fare, prima lo avevo solo accennato, e sentire. Tra il potere di produrre il mondo e la capacità di percepire emotivamente, affettivamente, il pericolo, l'eventuale pericolo intrinseco al mondo che abbiamo costruito. La situazione paradossale dell'età della tecnica consiste nel fatto che, pur avendo creato una condizione minacciosa per la sopravvivenza stessa dell'umanità e del mondo, un mondo percorso da quelli appunto abbiamo definito i rischi globali, gli uomini sembrano esserne sostanzialmente non toccati, quasi inconsapevoli, sembrano cioè incapaci di provare paura, precludendosi la possibilità di rispondere alle nuove sfide che hanno di fronte. Emerge in altri termini un ulteriore aspetto della scissione della coscienza, della scissione tra la sfera cognitiva e la sfera emotiva, un aspetto molto sottile, perché in virtù di questa scissione accade che noi conosciamo i rischi globali, ne parliamo, ne discutiamo, seguiamo dibattiti televisivi, lo vediamo sul giornale, assistiamo sempre di più alle loro manifestazioni concrete e tuttavia non ne percepiamo evidentemente l'effettiva portata. Dunque non siamo in grado di immaginarne le possibili conseguenze. Di fronte appunto a tutto questo restiamo sostanzialmente inerti, non ci mobilitiamo, non reagiamo, sottraendoci in prima istanza alla paura come passione mobilitante, non all'angoscia, attraverso un meccanismo di difesa estremamente sottile che sembra perfettamente corrispondere a quello che Freud chiama il diniego della realtà, che non è la rimozione, badate bene, eh? La rimozione prende un contenuto insopportabile e lo va a seppellire nell'inconscio. Il diniego invece fa sì che il soggetto, pur riconoscendo razionalmente e coscientemente una realtà sgradevole, penosa o minacciosa, non ne venga effettivamente coinvolto, ma al contrario metta in atto una sorta di meccanismo anestetico che lo immunizza dal sentimento del pericolo, impedendo l'insorgere stesso della paura. Penso qui alla categoria di immunitas del mio amico Roberto Esposito, che mi sembra estremamente pertinente anche con quello che sto dicendo. Il paradosso che noi viviamo oggi in età globale è che l'età globale è l'età della contaminazione, in cui non c'è più nessuno al riparo da niente, e tanto più noi avvertiamo il pericolo della contaminazione, tanto più reagiamo con un meccanismo di diniego che ci porta a immunizzarci da questa contaminazione in una escalation assolutamente insensata. Insomma, per riprendere ancora una frase di Anderson, nel sentire siamo inferiori a noi stessi, bloccate, inibite all'origine da un processo di anestetizzazione autodifensivo, le nostre emozioni non sono all'altezza del nostro potere. E questa è la patologia schizofrenica che rende gli uomini oggi passivi e inerti spettatori degli eventi e spiega l'assenza di reale reazione, di reale mobilitazione contro i rischi dell'età tecnologica. Non basta dunque l'oggettiva minaccia della perdita del mondo per orientare l'agire in senso etico e responsabile, e vado a concludere davvero, è necessario che questa venga soggettivamente percepita come tale, che essa generi una risposta emotiva. Si tratta, per restare dentro il lessico che abbiamo usato fin qui, di ricomporre il dislivello prometeico, di sanare la scissione della coscienza, di varcare l'abisso tra il fare e il sentire, che non vuol dire tornare al soggetto prometeico della modernità, in ogni caso troppo utilitarista e strumentale. Bisogna pensare a una soggettività che esca dalla forbice tra il dominio strumentale del mondo e la totale passività rispetto ad esso, tra la ibris e l'impotenza. Bisogna allora disporsi, e qui finisco anche con le cose andersiane, ad un ampliamento del sentire, che rimette in gioco la nostra capacità di essere coinvolti affettivamente negli eventi del mondo. E questo è il nostro compito morale, quello di dilatare il volume della nostra immaginazione e del nostro sentire, riattivando in primo luogo la paura e producendo di conseguenza un risveglio delle facoltà e delle emozioni dal letargo accecante dell'indifferenza, del diniego e della passività acquiescente, per tornare a proiettarsi responsabilmente nel futuro. In altri termini, è alla capacità di adeguare le nostre reazioni emotive alla nostra smisurata potenza creatrice che è affidata la conservazione stessa del mondo, dove conservazione, ben lungi dall'avere il senso chiuso e antiprogressista di mantenimento dello status quo, assume oggi il significato dirompente ed emancipativo di preliminare difesa dell'umanità e del mondo dal rischio della distruzione, o quantomeno di un degrado potenzialmente irreversibile, perché questa è un'altra delle caratteristiche dei rischi globali, la loro irreversibilità, ciò di cui la modernità era totalmente ignara. Conservazione, in altri termini, vuol dire, per tornare al meccanismo psicologico di cui parlavo prima, protezione di qualcosa che, in assenza della nostra attenzione e della nostra cura, noi rischiamo di esporre inevitabilmente alla perdita. Conservare vuol dire prendersi cura di ciò che non vogliamo né possiamo perdere, pena il danneggiamento della nostra stessa identità e persino della nostra vita. Intesa in questo senso, la conservazione del mondo e dell'umanità che in esso trova la propria dimora richiede non di ostacolare tutto ciò che è nuovo in nome di una presunta essenza dell'umano, come dicevo all'inizio, e neppure di porre un limite in senso puramente quantitativo, la creazione con la cura, passando attraverso il risveglio della paura, quale passione rammemorante della propria vulnerabilità e della propria finitezza, quale passione rammemorante del fatto che il mondo ci è stato dato, e il mondo ci è stato donato e non l'abbiamo creato, e che dunque noi fin dalla nascita siamo inseriti nella circolarità di questo evento donativo. Il limite da porre all'agire dell'uomo creato non può essere, in altri termini, qualcosa di imposto doveristicamente dall'esterno e nemmeno risolvibile sul piano puramente giuridico, come spesso tendiamo a fare, ma è la soglia interna e psichica a cui il soggetto accede quando la percezione timorosa della propria debolezza e finitezza risveglia l'attenzione verso l'altro da sé, quando la paura prelude alla cura, quando il soggetto comprende, e ciò è tanto più vero in età globale, che il proprio umano destino è assolutamente inseparabile dal destino del mondo, in tutti i suoi molteplici significati. Non c'è bisogno neanche di invocare, come fa per esempio Jonas, una paura e una cura altruistiche, sollecitate da una oblativa e generosa apprensione per l'altro, per le generazioni future. È sufficiente la consapevolezza di una indissolubile alleanza, oggi, tanto più oggi, tra la paura e la cura, laddove il soggetto riconosce che l'altro da sé, sia esso natura, corpo, biosfera, altro non è che una parte costitutiva di sé, e che la cura di sé è indissociabile, come dicevo, dalla cura del mondo. Si tratta di pensare a un soggetto nel quale la disponibilità al mutamento e alla ricerca del nuovo si coniughi con la capillare consapevolezza emotivamente sostenuta dei rischi ai quali ci espone il nostro stesso agire e potere. Come dice un filosofo francese, Jean-Luc Nancy, oggi, in assenza di ogni rappresentazione o immagine del mondo alla quale ci siamo sentiti fin qui vincolati, il nostro compito è niente meno che quello di creare una forma del mondo. Intesa in questo senso, la creazione è un processo opposto alla creazione patologica dell'homo creator. La creazione del mondo, quale esito di un agire che si fa attivamente consapevole, selettivo e capace di darsi dei limiti, è proprio ciò che possiamo opporre all'afflato creativo senza limiti dell'homo creator. Ma tutto questo richiede l'esercizio del diritto al sospetto, verso la legittimità del possibile e il coraggio della disidentificazione dalla ovvietà del puro accadere, disidentificarsi, e ciò su cui insistevo prima e su cui torno ad insistere, è la prima operazione da compiere. E questo vuol dire che non possiamo sottrarci all'onere di domandarci ogni volta, in ogni momento, non tanto che cos'è l'umano, perché di qui, come dire, andiamo in vicoli ciechi, ma quale immagine dell'umano vogliamo salvare nel momento in cui è diventato possibile il suo superamento? Quali aspetti fin qui conosciuti vogliamo prendere in cura per scongiurare il rischio della perdita del mondo e per assicurare a noi stessi e alle generazioni future non solo una vita, perché non basta, ma una vita degna di essere vissuta. Grazie.